Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Bene, allora buongiorno a tutti voi. Coraggio. Iniziamo un altro giorno di esercizi e confidando nel Signore e nel suo Spirito che è il nostro maestro interiore e naturalmente è il servizio che cerco di fare fraternamente, di provare a spezzare la parola e semplicemente un piccolo aiuto rispetto al lavoro che sostanzialmente negli esercizi fate ciascuno di voi e lo Spirito Santo. I protagonisti degli esercizi sono ciascun esercitante e il Signore, no? Nell'incontro che Dio cerca di fare con noi e che noi desideriamo. E dall'altra parte sentiamo che ne siamo anche ostacolati da tutte quelle tentazioni, quella parte di noi stessi che ancora non è evangelizzata. Allora stiamo percorrendo il Vangelo di Marco. Io non ho, il mio programma non è farlo tutto, quindi il programma è così, mangiare della parola pian piano, quindi vediamo, al momento siamo ancora al primo capitolo. Ed eravamo ieri agli inizi del ministero di Gesù, no? Dicevamo che Gesù comincia con dei gesti e poi con delle parole. Quindi comincia con il gesto della solidarietà con noi nella nostra situazione di uomini e donne in cammino, uomini e donne che cercano di diventare uomini e donne pienamente, no? Ma ancora non lo sono, segnati dal peccato, da tutto quello che ci allontana, in qualche modo ci uccide. E allora è Gesù che comincia facendosi uno di noi, no? Cioè Dio non ama l'ideale di noi stessi, Dio ama noi stessi, cioè Dio ama ciascuno di noi, no? Non l'ideale, ma realmente. Questo è poi il problema tante volte anche nelle relazioni affettive, ma anche nelle comunità, no? Cioè dove soprattutto all'inizio uno si porta dei grandi ideali, poi incontra la realtà che a volte è abbastanza distante dall'ideale. Il Signore ama noi così come siamo e lo dice mettendosi in fila con noi, in quel gesto forte che era il gesto di Giovanni Battista con la sua predicazione del battesimo per un perdono dei peccati. E questa sua solidarietà con noi lo porta a vivere quello che segna la vita di ogni essere umano, cioè la tentazione. Non ci sarà un momento in cui la tentazione non ci attaccherà, le tentazioni non vanno in pensione. C'era un fratello gesuita che diceva che ogni tanto per tenere buone le tentazioni bisogna accontentarle. Vabbè, era una battuta. Però non c'è un momento in cui qualcosa. È una lotta continua, è una battaglia continua. E allora il Signore la assume per noi e la vince già in quella, e le bestie selvatiche lo servivano, no? Insieme agli angeli c'è già un po' l'annuncio, no? di un amore più forte di tutto. E poi le sue parole, e ieri ci siamo fermati un po' su questo, no? Cioè, riprendo solo da quella, Gesù dice il tempo si è fatto pieno e finalmente è abitato dalla presenza di Dio e il regno è qui, si fa vicino a voi, che dicevamo ieri, no? In che senso? E questo ci permette di convertirci e credere al Vangelo. E soltanto una battuta per dire conversione e tornare, no? Sapete in ebraico il verbo shuv, che è fare una conversione a U, cioè chi guida sa che ogni tanto ci possono essere dei segnali, no? Che conversione ad U, cioè in fondo la vita è come un cammino, noi in una direzione andiamo. E allora a volte la direzione è verso noi stessi. Il padre Spirlich diceva in fondo, no, che tutto il cammino cristiano di salvezza si può racchiudere nell'immagine di un uomo che si guarda il suo ombelico e dice: il mondo sono io. A passare a un uomo che: ah, ci sono io con voi, ci sono io con voi. E quella, ecco, allora, è quella chiusura, no, che assolutizza il nostro io, prima di tutto, e che ci fa dimenticare gli altri, o il limite ci fa ricordare di loro se ci servono, ci fa abusare di loro. A una vita invece in relazione, io con gli altri. E allora, ecco, la presenza del Signore ci permette, ci dà la forza di orientarci verso di Lui e verso gli altri. Credendo alla buona notizia, credendo alla buona notizia, e di per sé credere significa, come dicevamo anche qualche volta, qualche incontro fa, far fiducia, cioè provare a vivere le nostre giornate facendo fiducia sulle parole del Signore, sugli insegnamenti del Signore. Di per sé noi diciamo alcune volte, no, credenti e non credenti, e anche magari qualcuna persona che viene e dice: guarda, io non sono credente. E comprendiamo che cosa vuol dire, però a rigore di termini non esiste un non credente. In che senso? Che far fiducia è un atto umano, no? Cioè un uomo e una donna costruiscono una vita, tentano di costruire una vita insieme, sposandosi o oggi andando a convivere, e facendo fiducia. No, facendo fiducia che l'altro, l'altra che ti dice ti amo, sei l'unico, sei l'unica e voglio vivere con te, sia vero, speriamo, e si costruisce. Cioè l'atto di far fiducia è un atto umano, no? Allora chi siamo noi cristiani? Coloro che fanno fiducia sulle parole di Gesù, su Gesù e sulla sua parola. Per cui credere al Vangelo significa provare a vivere affidandosi, tenendo conto delle sue parole, di Lui e delle sue parole. E allora il capitolo continua con... il primo capitolo viene chiamato un po' la giornata tipo di Gesù. Vedremo, sono una serie di racconti che ci parlano di alcune attività, dimensioni della vita del Signore che poi torneranno nel resto del Vangelo, quasi come se il primo capitolo ci dà un'immagine iniziale, generale. E il primo episodio è quella, la cosiddetta chiamata dei primi quattro discepoli. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, il fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò, ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Allora, passando lungo il mare di Galilea, se qualcuno di voi è stato, oppure ha visto le foto, oppure dei, no, dei film, dei documentari che ogni tanto ci sono, sa che il mare di Galilea non è un mare, noi abbiamo il mare, no? È un lago, neanche particolarmente grande, e profondo, dicono una quarantina di metri di profondità nel punto più basso, e un vulcano antico spento, no? Per cui tra l'altro è anche un po' sotto il livello del mare, 200 metri sotto il livello del mare. In questo periodo, in luglio-agosto, si muore di caldo, perché poi è afoso, si va lì e stando solo fermi si suda. Però ecco, Marco, come anche gli altri evangelisti, lo chiama mare, non perché non sapesse cos'è un mare, ma perché sta, come dire, caricando questa scena e il lago di un valore simbolico. Il mare sono... gli ebrei non hanno mai avuto grande confidenza col mare. Gli ebrei antichi non sono stati come i fenici, anche i greci, no? Cioè gente che ha solcato il Mediterraneo andando a vedere, no? A scoprire, eccetera, secondo altri luoghi. Gli ebrei hanno avuto sempre una certa diffidenza. Il mare, poi nella Bibbia sappiamo, è il mare prima della creazione. Lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Quindi come qualcosa che è non vita, perché poi quando il Signore comincia a creare porrà limite alle acque. Ricordate, no? La terra e il mare, no? E porrà limite alle acque di sopra, dalle acque di sotto, e quando questo limite non ci sarà più, sarà il diluvio. Ricordate il racconto di Noè, no? A un certo punto le cataratte del cielo si aprirono e ci fu il caos, il diluvio. E poi il mare naturalmente è il Mar Rosso, quel mare che era nel momento in cui Israele arriva alle riva e dietro c'ha l'esercito egiziano che li sta inseguendo, e quindi c'hanno la morte dietro e la morte davanti. E allora cosa sperimentano? Che fidandosi del Signore attraverso il suo servo Mosè, la morte può essere attraversata. Quindi l'esperienza di questo attraversare il mare, attraversare la morte. E sono tantissimi poi Midrash che commentano, no? Molto belli. Uno soltanto, una piccola immagine, no? Si racconta che quando Israele sta attraversando il Mar Rosso, passando a piedi sull'asciutto, sul fondo del mare, e le acque erano una muraglia a sinistra e una muraglia a destra, e Israele sta passando in mezzo all'asciutto, i ventri delle donne incinta divennero trasparenti. Cioè nel senso che le generazioni che verranno, no? Già nell'esperienza dei padri vedevano la grande opera che Dio ha fatto per noi. Allora vedete, anche questo Gesù che passa lungo il mare di Galilea vuol dire che anche la chiamata dei dodici è un'esperienza di essere tirati fuori dalla morte. È un'esperienza di liberazione. Dio ci chiama per liberarci dalla morte. Dio ci chiama per insegnarci a vivere, insegnarci ad amare. Noi pensiamo che Dio ci chiama, e come dire, perché siamo bravi. No, perché siamo bravi. Perché il Signore ci ha scelto, perché il Signore ci ha prediletto. Poi con tutta quella purtroppo retorica secondo me, anche evangelica, ma di fatto ancora un po' ce la portiamo, un po' meno, però ce la portiamo, sapete, per cui noi consacrati siamo più vicino al Signore, mentre i laici, che vuoi fare? No, noi siamo i cristiani di serie A e invece i nostri fratelli laici sono cristiani di serie B, perché noi siamo stati prescelti. E se ha scelto noi, perché, sai, ha scelto bene. Sto dicendo delle stupidaggini, ma lo sto dicendo apposta. Per dire quanto no, ci hanno riempito di queste stupidaggini. E continuano, alcuni ci credono ancora, e continuano a farlo, purtroppo. Il Signore ci ha chiamati perché questo nostro cammino per noi è la possibilità di imparare ad amare. Il Signore ci ha chiamati per liberarci, per farci uscire dalla nostra chiusura. E allora il cammino di vita religiosa non è prima di tutto per gli altri, sì, anche nel senso di condivisione, ma è per me con gli altri. Per me e per gli altri, cioè perché io sperimenti sempre più una liberazione dall'egoismo che mi chiude per poter finalmente imparare ad amare e servire e vivere nella libertà con i miei fratelli e sorelle. Questo credo che sia qualcosa da sottolineare, almeno io credo così, poi forse sono sbagliato, forse sono protestante, non lo so. Non mi chiamerete più per gli esercizi, vedete voi, cioè. Credo che appunto questi vengono chiamati vicino al mare, che vuol dire proprio questo, no? La chiamata che li tira fuori. Ricordate che anche la promessa che si è compiuta in Cristo è la promessa che è stata fatta ad Abramo, nostro padre. Che comincia con esci, vieni fuori, vieni fuori. E chiama degli uomini, poi chiamerà anche delle donne, noi maschilisti diciamo soltanto gli uomini, ma in realtà poi gli altri Vangeli ci dicono che c'erano anche delle donne che seguivano Gesù, no? E allora chiama degli uomini e delle donne dietro a sé, venite dietro di me, venite dietro di me. Come sappiamo è una frase che dice appunto il discepolato, no? Il discepolo, la discepola sta dietro il maestro, la maestra e vede. No, come il maestro o la maestra fa per imparare, vede e ascolta, vede e ascolta, no? E anche noi, anche, ancora oggi, ma anche nel passato, cioè noi i ragazzi venivano avviati al lavoro andando, non so, dal falegname, dall'idraulico, dall'elettricista, no? Una volta invece le ragazze venivano mandate a grottare, si dice alla mescia, no? E alla sarta era, no? Cioè, quindi è per imparare a ricamare, per imparare. E sì, vediamo, andate a scuola, no? Voi avete grande esperienza di scuola, e quindi, no? E quindi questi bambini che mi sono stati affidati perché imparino, no? Attraverso dei maestri e delle maestre a vivere. Sì, imparino anche tante cose, imparino, no, italiano, storia, eccetera, però attraverso tutto questo imparino a vivere. Vedete, così è anche per noi, per Gesù, no? Cioè, noi siamo discepoli e discepole e lo saremo a vita. Non ci sarà il momento in cui ci sarà dato il diploma, no. Adesso lei è diventato maestro, maestro. Sì, ce l'hanno dato, però noi sappiamo che l'unico maestro che avremo per tutta la vita è il Signore Gesù, fino alla fine, perché ogni tempo della vita è nuovo e ogni tempo della vita ci incontra che non tutto sappiamo, no? Anche il vivere l'anzianità. Fintanto che uno non ci arriva, fintanto che il corpo non gli dice guarda, non hai più 20 anni. No, io lo sperimento, cioè mi ricordo appunto un po' di anni fa quando magari andavo in giro facendo attività, alcune volte c'erano dei periodi che per 10 giorni, cioè dormivo ogni notte in un letto diverso, no? Perché mi spostavo, eccetera, eccetera. E dormivo. Oggi non più, no? Così la spalla, eccetera, no? È l'esperienza di tutti noi, no? Il corpo ci dice guarda, non è più vero. Poi ce lo dicono anche le malattie. E allora la domanda è sempre come vivere questo tempo? Come vivere ogni tempo? Come viverlo nell'amore? Come viverlo bene? Come viverlo nella vita? Perché noi sappiamo che lo si può vivere nella morte. A volte non soltanto quella che già sperimentiamo noi, ma anche quella che diamo agli altri. Perché per esempio, come sappiamo, non è vero che la sofferenza di per sé migliora. Una grande balla questa qui, perché di per sé nella sofferenza uno può anche diventare peggiore e incattivirsi, dipende come uno la vive, come tenta di vivere. E allora in questo noi siamo chiamati dietro al Signore Gesù a imparare da Lui, è il nostro maestro che ci insegna l'arte di vivere. Già qualche volta l'ho detto e forse qualcuno l'ha sentito, io faccio un po' di icone, no? E per imparare quest'arte ho cercato un maestro, una maestra. E non è stato facile, nel senso che mi hanno mandato, prima di Gesuiti, mi hanno indicato una suora a cui ho scritto. E lei mi ha risposto dicendo, guarda, vieni pure, non c'è nessun problema, sappi che io non so insegnare. Allora io ho pensato, vabbè, dai, dice così, no? Sono andato e ho visto che aveva ragione, cioè che lei era pure brava, però non mi sapeva insegnare, per cui io sono tornato appunto di prima. E poi ho cercato un altro, fin tanto che dopo alcuni mesi ho avuto la giusta imbeccata. Alcuni mi hanno detto vai da quello lì che... E quando sono andato e ho visto che veramente sapeva, e voi lo sapete, no? Cioè insegnare significa anche proprio aiutare l'altro a imparare, non è automatico, non è normale. E quando lui aveva una pedagogia proprio, allora dentro di me è scattato un'attenzione alle sue parole, ai suoi gesti. Io mi ricordo stavo con gli occhi spalancati, no? Le orecchie tese, con il taccuino a prendere ogni appunto, no? Sulle cose che diceva, perché volevo, no? Far tesoro di tutti i suoi insegnamenti, in modo che tornando poi nella mia vita potessi mettere, no? Cominciare. E allora poi mi sono detto, veramente la nostra fede in Gesù non è molto diversa da questa esperienza. Perché appunto lì era l'arte dell'icone, no? Ma la nostra poi, al di là delle arti che più o meno possiamo coltivare, tutti noi siamo presi con l'arte della vita. Abbiamo a che fare con l'arte di vivere, cioè di fare della nostra vita qualcosa di bello, qualcosa che parli di vita. E allora Gesù è il nostro maestro, cioè quello che ci ha chiamati, e attenzione, loro lasciarono il padre loro Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro di lui. Vedete, lui li chiama e loro ci vanno, liberamente. Il Signore non è un plagiatore, non è uno che anche con i sotterfugi piazza il prodotto. No, 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 no. Il Signore chiama a libertà, rispettandoci. E allora vedete, se uno vuole liberamente va dietro di lui. E notate, ne chiama quattro, questi quattro nel capitolo 3, facciamo un salto poi nel capitolo 3 al versetto 13, poi torniamo indietro, ma diventeranno 12. Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì 12, che chiamò apostoli perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Allora, questi quattro diventano 12, poi sappiamo che si parla di 72 discepoli, si parla delle discepole, eccetera. Non sappiamo quindi esattamente quanti discepoli Gesù ha avuto. Anche perché poi sappiamo che a un certo punto diversi discepoli lo lasceranno, no? Ricordate nel Vangelo di Giovanni, quando molti diranno questo linguaggio è duro, chi può intenderlo? E molti lo abbandonarono. E che questo mi sembra anche bello, no? Cioè non è, il Signore non costringe, non lega a sé. No? Sapete, quando ci sono purtroppo delle sette e uno ci entra dentro, è difficilissimo uscirne. Perché si creano delle dinamiche, no, negative che impediscono una libertà personale. Non è così dietro al Signore. Perché il Signore apre la libertà. E allora, qui, questa scena di Gesù che sale su un monte, attenzione, anche questo è simbolico, no? Perché il monte, come sappiamo, è il luogo di Dio. Sul monte il Signore parla, ricordate l'Horeb, no? Ricordate questi monti santi, no? E allora Gesù sale sul monte, è un momento di rivelazione di Dio, attraverso quello che Gesù fa ed è, si narra che è Dio. E allora un Dio che chiama a sé quelli che voleva, attenzione, qui un'altra traduzione che gioca sul fatto che nel volere c'è sempre anche una dimensione affettiva e traduce così, chiamò a sé quelli che portava nel cuore. Allora mi sembra bello, no? Perché ci chiama perché ci vuol bene, ci chiama perché ci ama. Allora, chiamò a sé quelli che portava nel cuore ed essi andarono da lui. Anche di nuovo qui la dinamica, no? La chiamata e la libera risposta. Ne costituì 12 che chiamò apostoli. Ecco questo 12, no? Sappiamo che in tutta la Bibbia, dall'Antico Testamento fino all'Apocalisse, no? Gerusalemme con le 12 porte, la Nuova Gerusalemme, e il 12 torna, no? E la Chiesa costituita sul basamento dei 12 apostoli, che poi in realtà vai a vedere meglio, sono 11 più 1, cioè nel senso che una cosa è 12, una cosa è 11 più 1, cioè nel senso che una cosa è una chiesa dove tu vedi belle 12 colonne in marmo dello stesso colore. E una cosa è che tu ne vedi 11 di colore rosa e una di colore verde. E naturalmente questo ti fa domandare, via, ma come mai? E uno ti dice, sai, perché uno è venuto meno? Ah. Ma poi, prima ancora degli apostoli, che sono sì 12, 11 più 1. E come sappiamo, 12 ha a che fare con le 12 tribù di Israele, che nascono con i 12 figli di Giacobbe. E uno dice: che bello quando le famiglie avevano tanti figli, no? la famiglia di mia mamma, dove sono ancora tutti vivi, grazie a Dio, il Signore li conservi, erano 10, no? Ma tante famiglie nel nostro sud erano di tanti figli, no? E uno dice, che bello. E la famiglia di Giacobbe, che erano 12 figli più una figlia. E uno dice, che bello. Poi, quando noi andiamo a leggere come sono venuti fuori questi 12 figli, le cose si complicano. Perché, come vi ricordate, non tutti sono di una sola madre, ma Giacobbe ne ha avute due di mogli, no? E non per suo volere. Uno dice, se è bigamo, no? Sì, però non è stata colpa sua, nel senso che il suocero lo ha ingannato, no? E perché lui voleva sposare Rachele, era innamorato di Rachele, e il giorno delle nozze, quando le spose erano tutte bardate, e sotto il bardamento lui pensava che c'era la sua amata Rachele. Io mi sogno sempre la faccia di Giacobbe al mattino dopo le nozze nel letto, che si gira e vede che invece di Rachele c'era Lia, la sorella, che pure, poverina, pure lei, no, è stata costretta a mettersi da questo padre, eccetera. Penso che Giacobbe sia rimasto un po' così, tanto che è andato dal suocero a dire, mi hai ingannato, lui grande ingannatore, e il suocero dice, sì, sai, dalle nostre parti non si usa dare la figlia minore se non hai sposato la figlia maggiore. Lavora per me altri 7 anni a gratis e io ti darò anche la mia figlia minore che tu ami. E Giacobbe lavorò 14 anni a gratis per il suocero, per sposare finalmente Rachele, dovendo poi tenere anche Lia. E poi sappiamo che Lia gli dà subito dei figli, Rachele no. Alla fine Lia gli darà 8 figli e Rachele 4. Lia, attenzione, di questi 8 figli di Lia, 4 saranno di Lia e 4 saranno di 2 schiave di Lia. I 4 figli di Rachele, 2 saranno di Rachele, molto importanti. Giuseppe e Beniamino. E gli altri 2 saranno di una schiava di Rachele. Che casino. Cioè, io non so se noi preti avremmo potuto dare la comunione a Giacobbe. La famiglia non è regolare. Cioè, la comunione, mi spiace, non possiamo dare. Anche se sei santo, Giacobbe, ma la comunione non la puoi avere. Al momento nella Chiesa Cattolica non puoi fare la comunione. Sei santo, sei già santo, cioè, però... E allora, perché io sto dicendo tutto questo, no? Perché questo ne costituì 12 è un punto d'arrivo, non è un punto di partenza. Cioè, il progetto di Gesù, la buona notizia di Gesù, vuole fare di noi che siamo figli di diverse madri, adesso in maniera simbolica, no? Cioè, ma nel senso che veniamo ciascuno da storie diverse, e molte volte non riusciamo a stare insieme. Però Gesù vuole fare di noi, che siamo 12, una famiglia. Che chiamò apostoli, cioè persone che sono lavorate dall'amore di Dio in Gesù e quindi pian piano crescono un po' più in comunione e sono, quindi possono andare a raccontare ad altri che c'è un amore che riesce a fare quello che noi normalmente non riusciamo mai a fare, cioè volerci bene tra noi, senza escludere nessuno. Noi non ci riusciamo. Allora, i discepoli del Signore sono uomini e donne che, lavorati dall'amore di Dio in Gesù, stanno imparando a vivere da fratelli e sorelle. E questo vanno ad annunciare. Noi dobbiamo, secondo me, tenere più in considerazione che la nostra chiamata personale ha una dimensione essenziale di chiamata alla relazione con gli altri. Anche perché a volte, guardate, l'individualismo entra anche nel nostro modo di vedere la nostra chiamata, cioè come qualcosa di mio. Io, col mio progetto, col mio... No, camminiamo insieme, anche se dovessimo camminare da soli, nel senso che anche l'eremita cristiano, è vivendo pur da solo, è in comunione con tutti. Prega per tutti. Però c'è una relazione, una disposizione verso gli altri. E allora dice, perché notate, ne costituì 12 che chiamò apostoli perché stessero con lui per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Allora notate, no? Cioè Gesù li chiama perché vuole metterli insieme. E li chiama apostoli, e come li vuol mettere insieme e poi per mandarli ad annunciare che c'è un amore che mette insieme? Stando con lui, il rimanere. Nel Vangelo di Giovanni sappiamo che Gesù molte volte userà l'immagine della vite e del tralcio, no? Del rimanete in me ed io in voi, il rimanere, lo stare con Gesù, la familiarità con Gesù, con la sua parola, che ci permette di, stando con lui, avvicinarci tra noi. No, nelle costituzioni della Compagnia di Gesù, Sant'Ignazio, nella parte decima, cioè che ha a che fare con gli strumenti, perché il corpo rimanga coeso, Ignazio dice che il primo ed essenziale strumento perché la compagnia rimanga coesa è che ciascuno procuri, per quanto può, di rimanere unito al suo Signore. Perché è forte, no? L'esperienza che Ignazio fa e la fiducia è che quanto più è veramente in Cristo, tanto più si avvicina agli altri. Quanto più ci lasciamo lavorare dall'amore del Signore, tanto più questo amore ci spinge verso l'altro, ci apre verso l'altro, cambia il nostro sguardo verso l'altro, cambia il nostro sguardo, perché come sappiamo il nostro sguardo dipende dal cuore. Se il cuore è chiuso, allora anche il nostro sguardo è... Se il cuore è più aperto, più vivo, anche il nostro sguardo è capace di. E poi col potere di scacciare i demoni, potere di scacciare, allora per mandarli a predicare, notate anche qui apostoli, no? Ne costituì 12, c'è quasi un parallelo, stando con lui, che chiamò apostoli per mandarli a predicare. Con il potere di scacciare i demoni. Ora, qui sappiamo che nella Chiesa c'è anche l'esperienza limite, no? Dove la Chiesa affida anche un ministero dell'esorcismo a delle persone, eccetera, eccetera, e, però non toccando questo, nel senso immediatamente, che è qualcosa di molto particolare, credo che l'esperienza, che cosa significa questo per noi in un'esperienza più normale, più comune, più quotidiana? Cioè, vedete, scacciare i demoni. Se il demonio è il diavolo, colui che divide, significa essere persone che più che dividere, riconciliano. Ci sono persone divisive. Divisive proprio nel modo... di fare, nel modo di parlare, nel modo di mettere l'uno contro l'altro. Ci sono alcuni che sono proprio bravi in questo, nel dire ma sai, quello ti ha detto questo, quello ti ha detto quell'altro, no? Eccetera, no? E proprio alcune lo fanno in maniera, sono proprio professionali, cioè no, ci hanno fatto il corso, ci hanno il master e sanno proprio dividere le comunità.
bravo, bisognerebbe dargli un diploma. E allora il Signore, vedete, chi sta con Gesù, più che dividere, riconcilia. Se una persona divide, non sta con Gesù, anche se c'ha l'abito o la croce. E purtroppo nella Chiesa c'è nessuno. Allora no, l'essere discepolo del Signore significa partire dallo stare con Lui, dall'imparare, no, un amore, una vita, essere persone che, vedete, è diverso, lo sappiamo, vedere il male che c'è e cercare in qualche modo di dirlo per salvare, per aiutare. Invece si può dire il male per distruggere, cioè... Nei Vangeli sappiamo che poi c'è anche proprio la correzione fraterna, e il Signore ci ha lasciato anche qualche metodo, no? E per cui non è che uno non deve vedere il male, no, il male deve essere rivelato per essere vinto, per salvare il peccatore e la peccatrice, tuo fratello, tua sorella. Ricordate, no? Dice, parlane con lui, se ti ascolterà avrai guadagnato un fratello. Quindi bisogna, e noi dobbiamo anche crescere nella capacità di dirci le cose, e di accettare a volte anche il conflitto per la vita, per il bene. E allora, ecco, e poi, qui io concludo adesso con questo brano, costituì dunque i dodici, notate, due volte viene detto, no? Cioè, ne costituì dodici, costituì dunque i dodici, cioè come dire due volte, Gesù questo vuole fare di noi, questo vuole fare di noi. Anche il sono quei tentativi, e fra l'altro a volte anche non soltanto cristiani, perché a volte pensiamo che solo noi, ma io in Etiopia ho visitato un villaggio fondato da un signore anziano molto, che è di musulmano, molto particolare, e che in pratica lui ha fondato una comunità dove vivono insieme cristiani, musulmani e animisti anche. E un po' l'idea di fondo qual è? La regola d'oro: non fare ad altri quello che non vuoi sia fatto a te, oppure fa ad altri quello che vuoi fosse fatto a te. E l'abbiamo visitato questo, e uno dice un miracolo, no? E non è un cristiano. E poi in altri luoghi del mondo ci sono anche dei luoghi cristiani dove, ma non siamo solo noi, perché lo Spirito suscita e parla dove vuole. Ne fece 12. E quindi Simone, al quale impose il nome di Pietro, Giacomo, figlio di Zebedeo, Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, figlio del Tuono, Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio d'Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariote, il quale poi lo tradì. Attenzione, no? Cioè vengono nominati 12, sappiamo che anche negli altri Vangeli ogni tanto ci saranno le liste dei 12. E intanto di questi 12, di alcuni poi i Vangeli ci diranno molto, di Pietro, no? Qualche cosa di Giacomo e Giovanni, Filippo, qualche cosa, Giuda, no? Di altri non ci viene detto niente, se non il nome. Cioè, quindi ci sono personaggi più in luce e personaggi che rimangono, sappiamo il nome e basta. E io mi dico, non lo so, oggi un narratore moderno, dato che la narrazione deve essere anche sciolta, non so, no, avrebbe detto Pietro, Giacomo, Giovanni, Giuda, il quale degli tradì, e gli altri discepoli, no? Perché non si dice niente. Che cosa sto cercando di dire? Innanzitutto no, che nella comunità di Gesù tutti sono persone, al di là di quello che si dirà di loro e verrà ricordato. Per cui noi gesuiti abbiamo Padre Rupe, Santo Padre Rupe, o altri che naturalmente tutti i gesuiti conoscono, e tanti altri che, ma così è nel mondo, no? Però vedete, mentre noi uomini poi tante volte ci lasciamo prendere dalla fama, soltanto, per cui sapete, c'è sempre l'ansia di voler lasciare il proprio nome nella storia. Anche tanti preti, tanti vogliono lasciare il loro nome nella storia. C'è un bellissimo a Betlemme, nella chiesa di Betlemme, nella basilica, c'è un fonte battesimale medievale che adesso gli archeologi, perché ci sono lavori di ristrutturazione, studiandolo hanno visto che all'interno c'è un fonte battesimale bizantino. Quindi c'era questo fonte battesimale e i medievali, cioè nel tempo crociato, è stato messo, inglobato in un altro. Però in questo medievale c'è la scritta dedicatoria dell'offerente e c'è scritto a memoria, preghiera, perdono dei peccati di coloro i cui nomi sono custoditi da Dio. Punto. Molto bello, no? A memoria, no? Perdono, no? Dei peccati, preghiera, coloro, uno si aspetterebbe, no? Cavaliere, commendatore, nobil donna, eccetera, eccetera, no? Di coloro i cui nomi li sa Dio. E se li sa Dio, siamo a posto. Se li ricorda Dio. E allora credo che sia bello, no? Questo fatto che i dodici si dicono tutti i loro nomi, tutti noi siamo, al di là che poi nella storia degli uomini ci ricorderanno più o meno, ma tutti noi. No, lì capita che, spero che lo dicano scherzando, no? Perché quando si va da qualche parte, poi noi preti celebriamo la messa, mettiamo la firma, no, sul registro. Allora lì c'è sempre qualcuno che mi è capitato, qualcuno dice: metti la tua firma, perché quando sarai famoso, allora qui, no, questa cosa qui, cioè, l'ho sentita più volte, cioè, ma uno scherza o ci crede veramente? Quando sarai. E poi ultimo e concludo, Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì, no? E allora sappiamo che Marco scrive sapendo già com'è andata, quindi Marco non è che fa una profezia, il Vangelo è scritto dopo, però scrivendolo un possibile senso potrebbe essere anche quello che, vedete, il Signore chiamandoci sa che potremo tradirlo, ma ci chiama lo stesso. Sa che potremo venir meno, ma ci dà fiducia perché ci ama. Ci dà fiducia perché ci ama. E allora credo che questo sia importante, no? Perché noi possiamo provare a seguirlo. Da una parte, se guardiamo noi, uno dice come andrà. Dall'altra parte, sapendo chi siamo, guardando l'amore del Signore che rischia con noi, perché rischia con noi? Perché ci ama. L'amore è il rischio. Ma il Signore lo mette in conto. Perché? Perché ci ama. E allora questo credo che è importante, no? Bene, allora buona preghiera a voi e ci vediamo.